Sabato 3 maggio 2014, Pescara, Societerapia.
Il nostro lavoro. Di cosa stava parlando? Chi è che se lo ricorda? Veloci? Chi è che se lo ricorda?
Stavamo parlando
dell'identità.
Eravamo arrivati all'identità del simbolo.
Identità?
A livello del simbolo.
A livello del simbolo, sì. Prima avevamo parlato dell'identità veloce, però scusate, abituatevi ad essere veloci, perché se no, se una persona mi fa una domanda, non è che tu devo vedere, è chiaro, quindi abituatevi proprio ad automatizzare la risposta, perché altrimenti diventa terribile. Tu sai, ad esempio, quando facciamo i colloqui, quanto ci impiego a dare una risposta? Quasi, non è stata, però è quasi. Proprio perché l'abitudine, bisogna imparare certi concetti, li dobbiamo avere automatici, scusatemi, perché altrimenti veramente non funziona. Del resto, se una persona sta male, bisogna ricordarsi che in quel momento spesso aspettare 20 minuti vuol dire che la persona se ne va e non sta lì. Allora, prima di cosa abbiamo parlato?
Dell'identità a livello di media. Di media.
Quindi, cioè, devo dire?
Cioè di come oggi sia il medium che costruisce l'identità.
Non ho capito. Avanti. Veloce, scusatemi.
E il medium oggi con...
I media.
Sono i media oggi a costruire l'identità. Abbiamo fatto l'esempio.
Non ho capito. Scusate, veloci, stappatevi in testa la piramide capovolta, perché se no, nel momento in cui avete voluto una persona, la prima cosa da fare è accertarsi del suo medium dominante, perché se viene, come adesso stanno arrivando a me tante persone che sono marocchini, comunque magrebini, eccetera, ne deve arrivare un altro. Se voi non impostate il discorso subito, non lo capite, ad esempio io nel parlare tra la mamma e il babbo e il figlio che ha 20 anni, è uno scarto terribile di medium. Il figlio se ne sbatte, ma sono tutti di fede musulmana, il figlio mangia tranquillamente il maiale, che non sente, da questo punto di vista non sente assolutamente l'imperativo del non mangiare carne di maiale. La mamma è stata buffissima, perché invece nel momento in cui ha messo a fuoco che il figlio aveva mangiato il maiale, ci ha portato, che sono poveri, un giorno ci ha portato tutto il pollo fatto alla loro maniera, eccetera. Cioè, allora in questo caso io devo, la prima cosa che devo fare è capire qual è il medium di riferimento delle persone che ho davanti. Un bambino non potete trattarlo come un adulto, non c'è niente da fare. Allora è chiaro che se è un bambino inquadrato, che non usa il computer, è molto probabile che sia ancora all'interno di un medium tipografico, ma siccome è sempre più difficile, lo sta sempre di più, i bambini da questo punto di vista è sempre più facile il fatto che siano nel nuovo medium o nei nuovi media. Ci siamo. Ad esempio, non mi è detto che alcuni possono avere soltanto il computer, oppure soltanto la televisione. Già il caso della televisione riguarda molti di noi anche qui presenti, perché molti di noi sono nati in che periodo? In che periodo sei nato?
Io anni 70.
Quanto?
Fine anni 70.
Fine anni 60.
70.
Io prima anni, no,
70.
Io 69.
Ah, 70.
Bambina. Io 69.
80.
Allora voi capite che io, ad esempio, per fortuna.
Io.
Per fortuna o per sfortuna l'ho vista nascere la televisione, è chiaro, quindi voi siete già, passatemi in termini, animali televisivi, è chiaro, però non siete, o almeno più giovani forse sì, però non siete del tutto... Come?
Ho vissuto con i cartoni.
Sì, certo, è chiaro, no, ma è così, però che cosa sono i cartoni animati? Veloce, cosa sono? Che medium è il cartone animato? Veloce.
Siamo medium neurale, già siamo nella neuralità.
Va piano, che medium è il cartone animato? veloce, chi è che mi dà?
Televisione.
Come?
La televisione.
Non è detto, non è televisivo. Come? È solo da una certa data in avanti che è televisivo.
Se fosse il fumetto trasposto.
Quindi è una forma
tipografica.
Io la chiamo transverbale.
Che sta tra il...
È ancora tipografica come impostazione. Sì. Ad esempio, perché i fumetti giapponesi hanno avuto il successo che hanno avuto? Perché sono assolutamente tipografici. Cioè non si muovono, man mano che stanno acquisendo sempre maggiore cineticità, diventano meno venduti, meno letti, eccetera. Per cui sbam, cioè sono molto tipografici, o se preferite meccanici. Quando corrono Lupin terzo, ne ho visto qualcuno, eccetera, si vede che sono proprio fumetti, ci siamo. Che per un verso è stata la loro fortuna in un certo periodo storico, oggi infatti non a caso, oggi i fumetti quali sono? Sono quelli della Dream World, va bene, che sono apparentemente fumetti, di fatto sono delle autentiche storie già nel medium, nei nuovi media, nel medium, che è roba nostra?
No.
È chiaro il discorso? Cioè cominciate a capire come si imposta il problema.
Ma anche i videogiochi, che sono gioco in 3D, diventa una cosa, cioè
videogioco è un'altra cosa ancora. È chiaro perché?
Lì siamo già, penso, oltre.
Non so niente. Siamo oltre, non ho capito. Ci sediamo davanti.
Mentre il cartone, magari il cartone animato con l'amo più verso la...
Qual è la differenza? Scusatemi. Veloce.
Il videogioco c'è già il nuovo medium, non è un passaggio.
Ma sei tu che...
Sì, ma qual è la differenza?
È interattivo.
È interattivo. Non possiamo scordarci di questo fatto. Non so se è chiaro. Allora capite il perché del WhatsApp? Del successo di WhatsApp, perché è interattivo, esattamente sulla falsariga del videogioco, perché voi date un input e l'altro risponde, tant'è vero che se uno perde il giro è perduto, e questo vale per tutti, no? Tant'è vero che spesso nella WhatsApp si dicono delle fragnacce proprio sull'onda del coinvolgimento che c'è. Non so se è chiaro. Allora, bisogna stare molto attenti a queste cose qui, perché appunto una persona finisce che poi non gestisce più il medium, ma ne viene gestito. È chiaro o no? Invece io quello che mi raccomando è meglio perdere un'occasione piuttosto che farsi gestire. Ricordatevi, è meglio, non so, con la cosa, io le fatiche più grosse, anche ieri sera che ho fatto un colloquio, le fatiche più grosse... Quando cerco di svegliare, che se uno dice una cosa qualunque, fa un apprezzamento, entra dentro con un giudizio eccetera, gli si può rivoltare contro in zero attimi. È meglio non farlo. Ad esempio, io sto cercando di abituare quelli con cui eravamo in macchina, sto cercando di abituare le persone a reagire. Ad esempio, tutta una serie di battute anche mentre venivamo qui sono importanti, perché così una persona impara a reagire subito, però gestendo il medium. Non so se è chiaro, perché io preferisco veramente che sia anche una gestione anche sbagliata, non mi interessa, però si impara l'interattività, che è la cosa più importante da questo punto di vista nella comunicazione e soprattutto nella relazione. Ci siamo? Come stamattina mi ha detto che ero stanco, che mi ero svegliato male, sì, lei mi ha detto, immagino che abbiamo fatto una serie di battute continue, penso, no o no?
Sì. In quanto stanco mi fa sempre.
No, ma no. Stamattina non ero stanco, stamattina mi stavo allenando. Questa è la cosa buffa.
Facevo training, sì, sì.
Eh?
Facevi training.
Facevo training,
non
certo. Facevo training agli altri. Qua bisogna stare molto attenti come si parla. Allora, facevo training agli altri. Ma è così, cioè, è quel tipo di agilità. Tanto è pazzesco, adesso io poi lì ho imparato, perché eravamo in una casa, quando ero al liceo, mi sembra sia al liceo, eravamo un gruppo di quattro amici, i quattro compagni di classe amici, che era così 12 ore al giorno, cioè non esisteva, non so, un certo tipo di prontezza. Io lo ringrazio perché era veramente terribile, non potevi mica stare mai tranquillo, perché c'era sempre quello che tirava la battuta, l'altro che doveva dare la controbattuta, provava a dire controbattuta, l'altro diceva contro, è un casino terribile. Però è un allenamento che è fondamentale, quindi abituatevi prima a non prendervi sul serio. Quindi anche se uno dice una boiata, pace, non muore nessuno, dice mi ha offeso. Non è così, è come se in un allenamento uno mi dà una pacca, non è che dico mi hai voluto menare, chiaro? Se uno dice una cosa sciocca, pace, morta lì, è chiaro. Però non bisognerebbe che la rapidità di risposta non fosse priva di una rapidità di riflessione. Cioè la risposta devo essere, meglio non rispondere, sono chiaro? Quindi se uno non ha, e io consiglio sempre di avere almeno una controrisposta. Sono stato chiaro? Cioè mai dire una battuta se non hai la controbattuta nel momento in cui l'altro te la facesse.
Se posso raccontare un aneddoto che rispetto a WhatsApp.
È chiaro o no? Scusa un secondo, chiaro o no? Si vede? Quando cominciamo a fare il duellare. Dai, scusa.
Allora, rispetto a WhatsApp, mi è capitato ultimamente e stavamo in una riunione, c'erano tutte le insegnanti perché era una riunione di interclasse. E loro hanno riferito ai genitori, alcune, che si era creato un litigio fra bambini a causa di WhatsApp, perché si erano insultati su WhatsApp. E WhatsApp era diventato anche un motivo di esclusione di alcuni bambini, perché fanno i gruppi, per cui quello che sta antipatico viene tenuto fuori.
Forse non in quel caso lì, ma
l'attacco era proprio tenerlo fuori, che dirgli eventualmente tu non ci stai perché non sei all'altezza, non so che cosa. Certo. Comunque fondamentalmente in quel caso la cosa che veniva fatta notare era questa degli insulti proprio, insulti, venivano, certo. Si prendevano insulti fra di loro. E quindi le maestre facevano notare ai genitori, chiedevano ai genitori presenti, che erano rappresentanti, di fare qualcosa, come se poi i rappresentanti di classe potessero essere dei risolutori di una situazione del genere. E a fronte di questo problema delle parolacce, degli insulti che si era detto, una mamma che era a conoscenza dei fatti perché riguardavano sua figlia, aveva detto che delle bambine si erano dette le parolacce tra di loro, e allora lei aveva telefonato alla mamma della bambina che aveva detto le parolacce, e la mamma della bambina aveva giustificato la bambina dicendo che siccome sua figlia non era stata invitata alla festa di compleanno, allora aveva insultato l'amica perché non l'aveva invitata, quindi in qualche modo l'aveva giustificata. Di conseguenza la mamma della bambina che diceva le parolacce non solo aveva detto che la figlia in qualche modo aveva detto che aveva fatto bene a insultarla, perché comunque quella non l'aveva invitata, e poi la mancanza di controllo di questo strumento di WhatsApp, che per lei non rappresentava un pericolo o un problema. E quindi la mia domanda è come, cioè, si deve, io che sono mamma rappresentante, non sono coinvolta, però si deve intervenire.
Alle 11 l'avevo chiamata.
Si deve intervenire, e le parole che si devono usare come quello me la faceva venire in mente, quello che dicevi, si deve intervenire, se non sai quello che dici è giusto intervenire. Io in quella sede ho soltanto detto che secondo me era giusto che, visto che era venuta fuori quella problematica, che tutti i genitori rappresentanti che erano presenti nel fare il verbale resoconto agli altri genitori dicessero quello che era successo e quindi di prestare attenzione all'uso che i bambini facevano dello strumento, perché in quella circostanza mi sembrava l'unica cosa meno invasiva da fare, cioè non voler dare un giudizio, però nello stesso tempo dire stiamo attenti a quello che facciamo, visto che dovremmo essere noi gli adulti e quindi dovremmo essere noi gli educatori.
Certo.
Anche se quella mamma non mi sembrava che avesse dato un grosso esempio alla figlia, giustificandolo.
Certo. Allora, che consigli le diamo? Veloce?
Tu avevi provato che potevi agire anche in classe, però cioè, c'è la possibilità di agire?
No, cioè io ho fatto una lettera in cui ho fatto presente questa cosa e mia figlia poi è tornata a casa e mi ha detto mamma, ma perché hai scritto quella cosa di WhatsApp? Perché si vede che gli altri bambini vedendo questo foglietto, perché poi il foglietto io faccio il resoconto, lo do a mia figlia che lo distribuisce a tutti quanti i bambini che poi lo riportano a casa, alcuni probabilmente se lo dimenticheranno anche, lo lasceranno dentro la busta, però comunque bene o male su 20 bambini questo foglietto arriva a una quindicina di bambini, se non di più arriva.
Così lavoro in classe, lavoro in classe per i bambini a gestire. Io avrei fatto organizzare loro a fare dei gruppi fra di loro per vedere cosa saltava fuori come gruppi, che probabilmente potevano andare a utilizzare i gruppi che c'erano su WhatsApp come agglomerati.
È un'ipotesi.
E vedere poi se cioè come andava la dinamica, magari farli interagire con WhatsApp, creare un qualcosa, un testo.
È un'ipotesi.
L'azione in parte avrebbe dovuto essere fatta a scuola, perché comunque quello è il luogo dove
certo.
Tutti si incontrano.
Sì.
Però a quel punto tu vai a delegare.
Detto, la proposta che ha fatto lui è gestibile oppure no?
Dovrebbe essere un qualcosa fatto dagli insegnanti, fondamentalmente. E che su quel livello io genitore non ho no. Potere, diciamo.
Scusate. Questo purtroppo è un discorso spesso terribile, no? Quando si dice le insegnanti dovrebbero fare un coso. Io non chiedo questo, io chiedo che cosa io posso fare.
Appunto. Come genitore io posso vigilare sul singolo, quindi su mia figlia.
No, ma adesso a parte quello. Io genitore cosa posso fare? La proposta che ha fatto lui è praticabile o no?
Può dire anche di no.
Come genitore rispetto al fatto di... Allora, tu lo puoi, come genitore lo puoi proporre, se hai un'idea la puoi proporre, però il fatto che lo proponi poi non corrisponde al fatto che la cosa si faccia.
E quindi? Bisogna trovare qualcos'altro, così può fare.
Perché io tante volte mi sono trovata a fare delle proposte dando la disponibilità del mio tempo, però
no, ma
se era volontario non l'hanno.
Adesso stiamo ragionando su questo episodio, non so se chiaro, anche se uno avesse dato 200 giorni di disponibilità, adesso quando sarò di fronte a un episodio è quello, cosa si può fare? Voce.
Io quello che mi sentivo di fare era comunque che la sì. Cosa andava detta.
Come?
Quello che pensavo io potessi fare come genitore era di scrivere nel mio report e farlo presente a tutti quanti i genitori.
Sì. Bene, è un tipo di azione, però cos'altro si può fare? Non so se è chiara la mia domanda, cioè a me quello che interessa che cos'è? È che una persona non si ritrovi mai in uno stato di impotenza, perché tu hai scritto una lettera, nessuno ti ha fumato, a quel punto capisci, se tu fossi stata la mamma di questa ragazzina, sì, un lei può strillare, strepitare, ma alla fin fine può anche essere giusto, capisci? Può essere anche la situazione che non dà via d'uscita. Però lui ad esempio ha detto alcune cose che rientrano anche. Quindi questo vuol dire che non sono praticabili. Ma perché non sono? Cioè le proposte sue, perché non sono praticabili?
Allora, dal fronte insegnanti, secondo me sarebbero praticabili.
Non ci interessano.
Come genitori, tu dici?
Certo.
No, come genitori
non sono praticabili.
Cioè, è molto complicato, quasi...
No, scusami un secondo. Anche questo, bene. No, no. Scherziamo. Cosa... Perché però non sono praticabili? Cioè, qual è la logica della non praticabilità?
Perché entrare oggi in una scuola con delle proposte, con delle attività, no, da parte di esterni, non è fattibile.
Non è questo.
A livello burocratico.
Bravo, non ci interessa. Non so se è chiaro. A me interessa sapere quello che posso fare. Non so se è chiaro. Allora, esplorare quello che non posso fare sì, è utile, ma è inutile, perché non puoi andare a giro con un Ferrari, non puoi andare a rubare un sogno in tre zone, cioè se uno va a vedere tutte le cose che uno può fare, è già morto. Allora, io quello che vorrei, lo spirito che vorrei che cominciassimo a tirar fuori, non ci interessa quello che non possiamo fare. Cosa possiamo fare?
Incontrare gli altri genitori su questo argomento, non so, almeno
no, non so, per capire.
Però scusa un secondo, la sua proposta cosa diceva? La vuoi riformulare?
Riformula alla luce del...
Niente, fare i gruppi di lavoro di WhatsApp in classe. Hai detto fare i gruppi WhatsApp.
No, cioè perché se...
Quello che hai detto prima.
Cioè, per quello che sentite, lui stava pensando.
No, perché cioè, sì, o fai trovare gli insegnanti, oppure crei, cioè, fai una festa in cui...
No, non funziona. Cos'è che manca? Scusatemi, le proposte sono tutte buone e tutte cattive. Bisogna, ci vuole qualcosa in più. Dopo, se c'hai un qualcosa in più, dopo si attacchi le cose, allora il discorso funziona.
Provare a creare le relazioni tra genitori.
No.
Un metodo.
No, vabbè, un metodo, oltretutto, andiamo agli esempi sbagliati, abbiamo perso un metodo.
L'intervento non deve essere rotto alla gestione del nuovo medium e quindi anche con il nuovo, con i nuovi media, soprattutto...
Non conosco.
Per esempio il report poteva girare tramite WhatsApp, così era quasi certo che lo vedevano i bambini.
Non ho capito, cos'è che poteva girare?
Il report che hai fatto tu poteva girare tramite i nuovi media, perché i nuovi media hanno un impatto più forte sui ragazzi. Quindi...
Beh, ma il report era per i genitori, non era per i bambini.
Va bene, però...
Non può! Su lei non può, in passato deve essere i genitori sempre. Se capisci? Cioè, se un conto è se un bambino lo manda un altro bambino, ma se è un genitore, non so se è un genitore quando mi dice, se un altro genitore si è permesso di intervenire, su mia figlia sarei arrabbiato. Non è questo.
Però si deve insegnare la gestione.
Scusa,
del
dopo, ancora una volta, è dopo. Cos'è che manca?
È insegnante, questo manca.
Non ci interessa, non è insegnante, è un genitore. Cos'è che manca? Sul ponte svelto la bandiera bianca.
Cos'è che manca? Nel
papà.
A me verrebbe da dire i genitori e i bambini insieme.
No? Siamo ancora prima?
Capire qual è il problema.
Come?
Capire qual è il problema.
Voce? Cioè,
capire bene qual è il problema e poi provare a descrivere.
Quindi qual è il problema?
Il problema è questo, che WhatsApp sta condizionando il modo di relazionarsi con i bambini.
Dopo.
È sempre dopo.
L'analisi.
Tipo?
Fare proprio una... come se fosse uno studio della situazione.
Allora, cos'è che uno deve fare in primis? Cioè, l'errore, scusatemi, che è l'errore poi spesso dello spontaneismo del coso, è che non è detto che se ci si trova insieme salta fuori l'idea. Smettiamola con questo tipo, hai capito? Dico, ci troviamo e ti viene fuori, non viene fuori niente. Bisognerebbe che uno avesse una proposta a quello che manca, non so se è chiaro, giusto o sbagliato adesso non mi interessa, però bisogna andare lì con una proposta, perché se no ci si trova, poi ci si guarda e dice, lo sculacciamo. che può essere anche una proposta, non so se mi capite, cioè di fronte a un problema noi dobbiamo arrivare non sguarniti, quindi guarniti, è chiaro, altrimenti non nasce niente, da niente, scusatemi, non nasce niente, ho detto, ah, ci troviamo! Troviamo una soluzione, chi l'ha detto che troviamo una soluzione? Non c'è uno, si fa ammazza così, o due, o tre, o cinque, adesso non mi interessa. Ci siamo? Allora, prima di contattare, di fare in modo da... Allora, perché lo chiamai, non interessa, gli insegnanti non fanno il loro dovere, va bene, però su che cosa? Perché se noi non sappiamo e non siamo dati una risposta, gli insegnanti dovrebbero averla, ma non è detto che ce l'abbiano. Non so se è chiaro.
E poi il ruolo degli insegnanti io penso che è anche relativo.
Il?
Il ruolo.
Non so niente.
Il,
non lo conosco.
Quello che. L'azione degli insegnanti.
Non è così, scusami. Cioè vorrei. Capisco. È relativo rispetto a che cosa? Perché da questo punto di vista l'importante è che noi cominciamo ad avere una proposta, non, e ripeto, non, giusto o sbagliata, non mi interessa, basta che uno dice ci troviamo per, allora già il discorso può avere una sua logica, perché se no come spesso succede, l'assemblearismo, non serve un tubo, la prima volta si trova tutti, la seconda volta la metà, la terza volta nessuno, perché di per sé l'assemblea non è, hai capito, o è un'assemblea tecnica, e allora cambia il discorso. Quando si fa il briefing, no? O no? Chiedi, tu avevi capito la cosa del briefing, no? Sì. Tu non mi hai avuto lo scatto col briefing, cos'è il briefing? Cos'è il briefing?
Il briefing è un, diciamo, un esame di tutti i dati che hai, su, quindi la ricerca dei dati, un esame di tutti i dati che hai su un cliente, su un problema.
Certo, ma a cosa serve il briefing?
Quando dai un briefing dai le indicazioni.
Non so niente.
Di azione.
E cosa ne fai?
Ti servono per analizzare un problema e poter arrivare a una soluzione.
Non è così. Cioè solo se tu sei in un gruppo di esperti, allora il briefing può funzionare. Ma se sei in un gruppo che analizza una cosa sulla quale nessuno ha un'idea, non serve a niente, non so se mi capite. Allora il briefing è corretto se tu stai parlando di un gruppo tecnico, allora sei d'accordo. Ma se stai parlando di un gruppo, capito, che, in cui nessuno sa niente o non ha nessuna delle proposte, cos'è che briefing fai? Non so se è chiaro. La lettura del problema è già, o deve essere già, una lettura indirizzata, altrimenti non si vede il problema. Non so se è chiaro, se a monte non c'è un minimo di capacità di elaborare, ripeto, non bisogna mai avere paura delle risposte o delle proposte, chiamatele come volete, per risposte essere giusto o sbagliate, però comunque danno un punto di partenza. Nel momento in cui riuscissimo a capire che la proposta è sbagliata, già abbiamo un criterio per cominciare a selezionare, tiriamo via quello che è sbagliato. È chiaro che non si può andare avanti sempre così, però è altrettanto chiaro che se siete in una situazione nuova, qualunque persona, non so, qualunque persona che affronta scientificamente un problema, la prima cosa che fa è elimina delle cose sulle quali riesce a capire che non c'entrano, non sa ancora cosa c'entra, ma intanto eliminare delle ipotesi è fondamentale. La scienza va avanti così, non so se è chiaro, non so se sei d'accordo con me. È chiaro? No, ma lo so, ma molte volte, hai capito, ci si mobilizza, devo dire la cosa giusta, chi l'ha detto? Smettiamolo con questi problemi. O dici, io ho un'idea, questa. Può darsi che funzioni come non funzioni, però almeno c'è un'idea. Quindi se intanto si comincia a sfoltire il discorso, se invece si ritrova 100.000 ipotesi delle quali non si riesce a dare nessun tipo o criterio di scelta, eccetera, è come la persona che ha 50.000, ammesso che li abbia, piatti di fronte e muore di fame. Ci siamo? Questo no perché colesterolo, questo no perché lo zucchero, alla fine uno spera che, però almeno una cosa resta alla fine. Ci siamo? È chiaro?
C'è anche chi non lo fa, no?
Non lo conosco. ormai tanto più che non rido posso fare. Sono già arrivato alla serietà, che mi va bene tutto, o no?
No, no, no.
Noi che diciamo di no.
Perché siete interessati.
Vero?
Certo. Allora ci siamo discorso. Cioè cominciamo a capire questo. Scusate. Allora, ci siamo. Ma cosa c'entra questo con l'identità? Oddio, no. So niente. Cosa c'entra con l'identità?
Che cosa c'è?
A me sembra un ragionamento di bullismo.
Un ragionamento?
Cioè, un tipo esclusione di un ragazzo, quindi.
Certo, ma questo con l'identità cosa c'entra?
Posso provare?
No, sì, c'è anche cosa, ho capito, no.
Cioè che il sistema di rappresentazioni che si è formato nel gruppo di ragazzi, di quel bambino, bambina, non lo so, è diventato virtuale?
No. Scusate, se una cosa uno appena si capisce, che può essere anche bello, uno se la scrive, se la tiene lì, però non è detto che c'entri rispetto a quello di cui stiamo parlando. Cioè, non hai detto una cosa sbagliata, però non... adesso siamo ancora a monte, quindi l'identità di chi? Di quale identità stiamo parlando?
La mia, cioè di un gruppo.
Della sua? No, della tua. Non so se... adesso scusa se prendo l'esempio, ma allora io devo capire che nel momento in cui agisco io devo avere una certa identità, perché se no cosa faccio? Non so se è chiaro. Se no la tua identità, se tu non sei, non ti vedi, nel bene o nel male, non mi interessa, ma se tu non ti vedi, come fai a intervenire?
Cioè in qualità di, per proporre appunto una proposta, per fare una proposta.
Qualunque. Non so se è chiaro.
Una mia certezza che poi può essere giusta o sbagliata.
Non certezza, una tua ipotesi. Scusa, no, ma ripeto, perché noi spesso cerchiamo, è chiaro che la certezza che ce l'ha, tra l'altro,
no, cioè,
l'ultimo
no,
che l'aveva è morto giovane e male.
Una proposta.
Eh?
Una
proposta. Certo. Allora, io però, scusate, quello che vorrei che fosse chiaro è che io posso avere, giocare un mio ruolo solo se so qual è. Perché se non so qual è, che senso ha? Non so se è chiaro. Allora tu come genitore, rappresentante dei genitori, se non hai un tuo ruolo, cioè non hai una tua, come l'abbiamo chiamato, scusate, un tuo dizionario R, ci siamo, che ti serve perché comunque la tua esperienza è in quel campo lì, cosa te ne fai del dizionario R? È chiaro? Il dizionario R deve vedere molti scomparti usando il coso, perché io devo essere genitore, devo essere professore, devo essere amico, devo essere 100 cose, devo essere passante casuale, non so se mi capite, cioè io devo avere una gamma minima di risposte che comunque mi mette in condizioni in qualunque situazione di non arrivare a zero. È questo che è importante. Non so se mi dici, io spesso non mi riposo mai, ad esempio quando comincio a vedere, cerco di vederlo, vado bene, cos'è? Chi è quello lì con gli occhiali? Cos'è? Chi è?
Questo.
Chi è?
È un mio amico.
Tuo amico? Chi è? Sai chi è? È Spike Lee, ma come non sai chi è?
Ah, è vero, Spike Lee.
Ma perché?
Non è l'aspetto lì.
Ma scusate.
No, l'hanno regalato, però è vero.
Scusatemi, è chiaro o no quello che dico? Non posso dire una vecchia una maglietta con un negro? No, ma scusatemi, sto cercando di farvi capire, sembra una basanata, però quello lì, subito è Spike Lee. Come vedi me l'ha confermato. Perché è questo che mi mette in condizione di poter dire, capire qualcosa, se non su di lui, ma per il fatto che la porta. Mi capite? Mai perdere particolare. Non so se è chiaro. C'è un mucchio di volte che la gente si incazza perché io riesco, termine tecnico. Poi parleremo di termine. No, ma ve lo dico perché da questo punto di vista, e tra l'altro questo rientra benissimo nel discorso, è chiaro che se tu genitore o tu cross, perché i discorsi sono curiosi, ma ti permetti in televisione, in un programma di largo ascolto, oltretutto sei bravo, fai passare il messaggio che sta facendo passare, che certi termini si usano. Questo è il problema grosso della televisione. I bambini, se devono dire delle crossate, non ci pensano un secondo. Non so se mi capisci, se non siamo noi a spiegare fin dall'inizio qual è il problema.
Fai da filtro.
Eh?
Fare anche da filtro.
Io più che da filtro preferisco un altro termine, che quello di gestore delle competenze. Perché se tu fai da filtro ti contrapponi e basta, i bimbi ti rifiutano.
No, devi farli capire le cose.
Devi essere un animatore, un costruttore di competenza. Allora forse può funzionare. Ci siamo? È chiaro o no il discorso? Dovete cercare di non perdere mai i particolari. Cominciate a capire adesso. Ti dico l'esempio che ho fatto adesso, a me la cosa nella mia testa, ciò Spike Lee come immagine, quello lì è lui, dopo se non fosse lui, vabbè pazienza, è un altro, però capite, io da questo punto di vista sono andato poi abbastanza a colpo sicuro e lui è rimasto sorpreso, è chiaro o no il discorso? Ci siamo, cioè, però se non avete compresenti tutte le rappresentazioni che avete messo dentro al dizionario, non serve a niente. Se io ho lì una rappresentazione e non la uso, l'attività cosa serve? Sembra la memoria del mio computer, c'è tutto quello che è, dopodiché non so più dove è inutile, è chiaro. Ma io nel mio dizionario R le cose le ho, spero, penso, lo potete verificare tutte le volte che faccio lezione, perché è difficile che mi sfuggano dei particolari del discorso che stiamo facendo. Spero, insomma, questo però dovete essere voi a dirlo. È chiaro o no il discorso? Allora, da questo punto di vista è chiaro che il discorso da fare qual è con gli altri genitori? Non lo sappiamo ancora. Però sappiamo una cosa, si tratta ad esempio dell'identità mia di genitore, allora si capisce cosa c'entra il dizionario R, si capisce cosa c'entra la rappresentazione, perché nella mia identità, io sto parlando della tua in questo momento, se tu non hai una tua organizzazione identitaria, come fai a convincere o a coinvolgere gli altri? Non so se è chiaro. Dopo può essere sbagliata, non abbiate paura di sbagliare, probabilmente dovete averne paura, però se io sto avanzando un'ipotesi, allora l'ipotesi può essere falsificata o vera, però, o non falsificata, come si preferisce dire, però se io non ho ipotesi, come faccio a intervenire? A che titolo? Mi disperdo, l'incontro sarà inutile. Non so se è chiaro il discorso. Quindi lì ad esempio sai, non so se può andare dalla presa, facciamo un incontro sui media. Non è un problema. Però intanto si comincia a far passare alcune idee. Probabilmente deve avere anche la persona giusta che ti può fare un certo tipo di discorso. Finché uno non diventa lui capace di farlo, però è chiaro che da questo punto di vista uno dovrebbe essere uno specialista in tutti i campi, è ridicolo, ci siamo, però in certi campi è necessario, fondamentale, eccetera. C'è un altro sapere, la persona a cui ti puoi rivolgere per, ci siamo, è chiaro o no? Interessante? Ci siamo, ecco che cominciamo a capire cos'è l'identità, è un sistema di rappresentazioni che mi mette in condizione in qualunque situazione o di confermarmi o di evolvermi. L'identità è un concetto fluido, perché non che io lo preferisco al discorso di personalità, che invece è un concetto rigido. Non so se è chiaro, una persona, quindi l'esempio classico che io uso, una persona irosa, chi è una persona irosa? Dentro i termini più spicci?
Cazzereccia.
È chiaro? Cazzereccia. È chiaro? Allora chi è? È una persona che è prevedibile. Se io faccio così, lui si arrabbia, è prevedibile. Io gli faccio perdere, non tu, Però una persona così fa sapere, i bambini sono fenomenali. Perché i bambini
dico risponde sempre allo stesso modo, quindi
non c'è dubbio,
Non c'è dubbio.
Certo che lo faccio. Per me è uno strumento tecnico. Se fossi veramente usassi ingenuamente una cosa sarebbe terribile. È chiaro? Ci siamo al discorso. Cioè il discorso di fondo è proprio questo, è questo che io vorrei che capissimo. È chiaro? Allora, l'identità è un concetto fluido. È un tipo di organizzazione della persona fluida, questo è l'identità. Non è rigida, è quella che ad esempio nel culto rurale permette a un magrebino di venire in Italia, di costruirsi la sua giungla nella quale si sa muovere benissimo. Siamo noi che siamo fessi, scusate i termini, perché procedendo in maniera rigida ci gira intorno. Non so se è chiaro. Per lui, noi cosa siamo? Dei maialini da tosare. Ci vende la droga, perché cosa gliene frega lui? Infatti l'errore nella loro cultura è quando ci cascano di mezzo loro. Allora c'è l'errore, ma se no, magrebino, d'altro canto li abbiamo insegnato noi, perché siamo andati là e li abbiamo usati come se fossero delle bestie, degli animali da far lavorare, da schiavizzare, da portare via, eccetera. Questo li abbiamo insegnato noi, questo è il problema grosso. L'imperialismo è questa cosa qui. A me quello che viene da ridere, lo dico, arrivano 800.000 magrebini o comunque rifugiati, ma noi siamo andati, abbiamo invaso il mondo, sto parlando degli europei, esclusi i nordamericani, perché anche noi abbiamo invaso il Nord America. Non so se mi capite, questo è il comportamento imperialista e ci stanno rendendo pari pari. Hanno scoperto che in base ai nostri principi noi non siamo in grado di uccidere le persone, quindi nella loro testa il punto è molto semplice, mentre quando noi andavamo a casa loro eravamo sterminati molte cose, eccettuato che in Cina e in India, che sono talmente numerosi che non neanche per noi, voi pensate se un Hitler che uccidesse 50 milioni di persone in India non se ne accorge nessuno, solo 1.400.000.000, non so se lo capite, per loro miliardo di morti, tanto moriranno tutti? Non è il problema. Cioè il problema grosso è che in un altro tempo, più o meno, moriranno tutti. Allora, lì, se tu, quando mi dico, c'ha 3 milioni di adepti, tutte le varie sette che ci sono in croce, 10 milioni di adepti, in 1.400.000.000 non ne vedi neanche. Nei nostri tempi sono 50.000 persone. Non so se mi capite, nella migliore delle ipotesi. È chiaro o no? Quindi per quello che l'India è la maggior democrazia al mondo e tutto sommato c'è una forma di democrazia perché loro sono riusciti a capire alcuni messaggi. Però questo è un altro discorso, proprio perché sono estremamente bravi in base alla loro cultura. Ci siamo. Quindi bisogna imparare esattamente come il sud in Italia ha avuto lo stesso ruolo. Noi purtroppo, parlo noi da, diciamo del nord, centro-nord, hai capito? Siamo andati giù e loro ci hanno fatto mazzo così, cioè il sud da questo punto di vista ha imposto alcuni schemi che sono quelli mafiosi, quelli dell'Andrangheta e quelli della Sacra Corona Unita, li ha imposti a tutta Italia, per non dire mezza Europa, perché quando si va da conquistatore alla fine si viene conquistati. Questo, non scordiamoci che noi abbiamo mandato giù i piemontesi che hanno fatto una guerra contro, distruggendo quello che potevano distruggere. Napoli era un regno che era uno dei più avanzati per allora. La guerra piemontese ha distrutto completamente il tessuto napoletano. Poi non possiamo meravigliarci se poi dopo ce l'hanno reso in una forma che era quell'unica permessa. Non sto dicendo che hanno fatto bene o hanno fatto male, ma io sono anche contro ai piemontesi quando hanno fatto la guerra di un'autentica guerra di occupazione, perché questo è il punto. Dobbiamo smettere di considerare l'Unione d'Italia è stata una guerra di conquista. Mi dispiace, non mi interessa che poi sia state le idee liberali che forse potrebbero essere utili, cioè non si imposta un discorso in quel modo. È chiaro? Una delle cose che cito con i telai, perché in questo momento l'azienda leader è quella della tele, della software, eccetera, hanno, con i telai di Napoli, hanno costruito Prato e cosa si chiama? Biella, cos'è? È chiaro? Che sono i due poli, no, allora non si può fare così, non puoi smontare, sembra che abbiano smontato, non so, 200.000 telai, perché ogni famiglia a Napoli aveva il suo telaio ed era un tipo di produzione diffusa come adesso sta tornando fuori, ma siccome allora il telaio, cioè le stoffe dovevano essere fatte in Piemonte o comunque al nord, includendo anche Firenze, il discorso è stato terribile. Allora, se uno distrugge un tessuto, dopo non bisogna meravigliarsi se il tessuto retroagisce in modo truffaldino, non mi interessa adesso cosa, è comunque un certo tipo di movimento. Io per quello che non sopporto qualunque forma di razzismo, perché non ha senso. Ci siamo.
Poi forse era successo anche, ho letto delle cose, era leggendo sulla oleficeria abruzzese, era successo nel periodo della dittatura fascista in cui veniva sciolto tutto l'oro abruzzese delle famiglie, proprio le piccole, diciamo quello che potevano tenere ciò di valore ogni famiglia contadina, veniva sciolto tutto per comunque darlo, e quindi è stata
ma privata. Quello è stato in tutta Italia.
Sì, però
perché loro la patria, loro la patria, tu devi pensare a un fatto che mentre nelle zone tipo Piemonte, soprattutto Lombardia, che sono quelle, l'oro la patria veniva dato spontaneamente, qui veniva quasi obbligato, cioè dove non c'era quel tipo di concetto di patria, hai capito? Mentre là era spontaneo, diciamo, qui era più forzato, certo, ma questo.
Però ha fatto sì che anche le botteghe di oreficeria venissero meno e quindi certo, è un certo problema poi di artigianato certo, che purtroppo...
Che è sparito, certo. La filigrana, che era tipica del sud, hai capito? E non a caso è emigrata in Spagna.
Esatto.
Oggi la
bisogna importarla da fuori.
Certo, ma perché l'arte della filigrana, che non è nostra però, se non mi ricordo male, deve essere araba di provenienza, è vero che hai capito, nel momento in cui qui cessa la produzione è andata avanti la produzione spagnola, ma se non mi ricordo male, scusatemi, qualcosa, io sono molto curioso in tutti i campi, però so solo qualcosa, però se non mi ricordo male l'origine è araba, tant'è vero che il gioiello arabo in parte lo vedete riflesso in Venezia, che è legata culturalmente al Medio Oriente,
anche le culture slave,
anche?
La cultura,
no, la filigrana che sapevo
nella zona della Croazia, di tutta la ex Jugoslavia, sì,
ancora bene. Perché di origine araba? Non so se mi sa, cioè la Bosnia è il cuneo arabo che si è fermato poi a Vienna.
Buongiorno.
È chiaro il discorso, cioè anche lì la Bosnia, avete visto come fanno, no? È incuneata così, perché erano gli arabi che stavano andando a conquistare Vienna, siccome sotto le mura di Vienna sono stati battuti, e in questo senso è stata molto utile la cultura araba, perché nel momento in cui partiva Allah non vuole, si inchiodavano, allora i due poli sono stati Roncisvalle e Vienna. Nel momento in cui gli arabi hanno perso sia a Roncisvalle che a Vienna, Dio non voleva che andassero oltre. È quello che ci ha salvato, perché sennò saremmo tutti arabizzati. Però da questo punto di vista il discorso importante è proprio quello. Ci siamo? È chiaro il discorso, adesso scusatemi questa lunga digressione, però abbiamo fatto una digressione che è importante perché ci porta ad un secondo aspetto dell'identità, che è l'identità culturale. Ci siamo? La nostra identità culturale è faticosa, ad esempio in teoria in Italia gli unici che sembrano aver mantenuto una loro identità sono gli Umbri, perché l'Umbria, proprio per le difficoltà di accesso che c'era una volta, ha mantenuto un suo corpo etrusco, chiamiamolo così, no? Ci siamo, però dovete pensare che per il resto il sud è stato conquistato, il nord, tutte le ondate di qualunque tipo, hanno comunque miticciato, hanno comunque miticciato Ci sei? Sì. Mi chiamo? Hanno mitizzato le situazioni. Ci siamo? Soltanto nelle zone alpine, soprattutto quelle che non erano poi nei passi di transito dall'Europa in Italia, hanno mantenuto alcune loro caratteristiche, il ladino, non so se vi ricordate queste cose qui, però sono tutte sacche, non sono, cioè la pianura padana era mente di gente che voleva andare lì a sfamarsi, a trovare le risorse, esattamente come le pianure del sud, eccetera, eccetera, eccetera. Ci siamo? Quindi estrema attenzione. Quindi qui vediamo un secondo aspetto dell'identità che è culturale. Allora, da una parte abbiamo la costruzione elastica, rappresentativa di sé, dall'altra parte abbiamo il patrimonio acquisito personalmente, cioè l'interpretazione culturale è sempre personale. Ci siamo? È chiaro il discorso? No. È bello il concetto di identità, o no? Perché?
Ma mi sa che solo te c'hai l'identità.
Come?
Ma mi sa che solo te c'hai l'identità. Tutti noi altri abbiamo la personalità. O stiamo tentando di costruire un'identità.
Io? No, scusatemi, non è così. Io ho dovuto mettere in discussione l'organizzazione personale di personalità, perché io sono venuto su in una cultura che era chiaramente spostata sulla personalità, e vi posso garantire che se non avessi seguito dei ragazzi tossicodipendenti non avrei mai messo in discussione il concetto di personalità, perché la tossicodipendenza da questo punto di vista spacca tutti queste organizzazioni rigide. Il fascino delle droghe tirato dall'altra parte, il fatto che in una cultura che sta evolvendo contro alle situazioni sclerotiche ti dà una parvenza di non sclerotista, che non è vera, perché poi alla fine ti asserve. Quindi l'assurdità della droga è che da una parte c'è tutta l'ideologia della droga come liberazione, queste balle qui, e dall'altra parte ti mette in una situazione schiavistica che ti rende impossibile prescindere dalla droga medesima. Questo è il punto, è la cosa terribile delle sostanze. Il resto, passatemi termine, sono cose, non dico che non siano importanti, ma sono paradossalmente accessorie. Tant'è vero che lo schema della dipendenza è diventato lo schema della cultura nostra.
Infatti quello stavo pensando.
Certo.
La cultura dominante è una cultura dove tutti hanno la sensazione di essere oggi iperliberi, però nello stesso tempo sono ipercontrollati e asserviti.
È la stessa. Non è correttissimo, scusami. Cioè, è vero quello che tu dici, ma non è correttissimo come percorso. In questo senso, che la chiusura era sul medium precedente. Oggi ci troviamo in una situazione nella quale il medium nuovo non sappiamo gestirlo ancora, e in questo senso hai ragione, ma il nuovo medium è fondamentale, sta aprendo degli spazi che altrimenti non avremmo visto. Cioè, quando io ero appunto piccolo, nessuno metteva in discussione la personalità. Tu andavi all'università, avresti fatto l'ingegnere, avresti fatto il medico, avresti fatto il coso, non eri andato all'università, dovevi fare ruoli subalterni, e nessuno trovava niente da ridire, finché il nuovo medium non ha tirato fuori gli Steve Jobs. Persone che erano magari il primo anno di università, il secondo anno di università, e che hanno avuto delle intuizioni nel nuovo medium, per cui erano fuori. Io mi ricordo una delle cose più belle che mi ricordo del 68, qual è? È che si usava Marx come grimaldello per spaccare la cultura tipografica. Questa è la cosa importante. Marx è stato il primo, da questo, con tutti i limiti, con tutti i pesi, però Marx è stato il primo a dire: scusate un secondo, guardate che c'è nel manifesto, per chi avesse voglia, è un librettino che fa ridere come quantità di pagine, nel manifesto è bellissimo che lui presuppone che la classe dominante sia quella operaria, però presuppone che la futura classe sfruttata eccetera è quella degli studenti. Questa è la cosa bella, non so se mi chiede, questo pensato nell'Ottocento, ma voglio dire, fine 700, è fenomenale, perché ha avuto l'intuizione che poi, ripeto, sia stato usato per il marxismo, leninismo, queste balle, quindi questo è un altro discorso. Non a caso è saltato il leninismo, cioè tutti i paesi leninisti sono saltati per aria, perché il leninismo è ancora una volta una strutturazione di una società che sta cambiando. Il cosiddetto marxismo-leninismo è una deviazione dal marxismo, il marxismo non c'entra niente, cioè Lenin che da questo punto di vista è riuscito ad impostare un certo tipo di società che è ancora borghese. Non a caso l'obiettivo del marxismo-leninismo era raggiungere gli Stati Uniti con un piano quinquennale, solo che era, non so se avete presente, Ulisse la tartaruga, no? Avete presente? Che cos'è? È un
paradosso.
Paradosso, perché?
Perché era quello che presupponeva
il fatto che doveva superare la tartaruga, no?
No, dicevano.
Diceva che doveva superare la tartaruga, però faceva un giro e la tartaruga aveva fatto un
passo. No, non faceva un giro. Beh sì, nel caso della cosa sì. Quindi
siccome la tartaruga aveva fatto un passo non riusciva mai a superarla, perché quando ritornava la tartaruga
aveva fatto un passo. No, quello è il punto. So se mi dice, è Ulisse che segue la tartaruga. Questo fai un giro, ci passi la super. Ma cosa diceva? Il paradosso qual è?
Che nonostante... Perché la tartaruga era molto, ovviamente più lenta e Ulisse era più veloce.
Ovviamente non so cosa vuol dire.
Vabbè, insomma.
Stai già sbagliando?
No, senza ovviamente.
Eh?
Senza... La tartaruga aveva una sua velocità di cammino.
Arriva?
Niente.
No. Allora, scusate, molto più semplice il discorso. Tra due punti, quanti punti ci sono?
Infiniti.
Infiniti. Allora, il ragionamento è questo. Achille qui e la tartaruga qui. La tartaruga fa un pezzettino e Achille fa un altro pezzo, più cosa, no? Poi, raggiunge il punto in cui era la tartaruga prima. Sì. A questo punto deve raggiungere il punto che era la tartaruga ora. Però la tartaruga fa un altro passo e lui raggiunge lì. Ma siccome tra due punti ce n'è infiniti, non raggiungerà mai la tartaruga perché? Perché deve percorrere un numero infinito di punti. È chiaro? È chiaro o no, discorso? No.
È che la Russia non poteva mai raggiungere lo sviluppo dell'America con un modello...
Perché? No, lascia stare. Perché? Perché anche se l'avesse raggiunto, l'America nel frattempo aveva fatto un passo più. Poi voleva raggiungere quell'obiettivo lì. Raggiungeva lì e l'America aveva fatto un passo più, per cui era una continua rincorsa. Se poi l'America fosse andata più veloce della Russia, addirittura diventavano due lepre che si seguivano. Se poi invece la tartaruga che segue la lepre, mi si chiamavano che delle tartarughe? Tartarughe?
Ninja,
è chiaro? Che vanno. Tartaruga, bacco, aranda, non è vero. Non so se è chiaro, cioè era destinato a finire perché era una strutturazione di uno sviluppo di un paese. Quello che non potevano prevedere sono proprio nuovi media, non so se è chiaro, non potevano prevederli, per cui lo sviluppo americano diventato europeo è diventato tumultuoso perché tutti i nuovi media, non solo, non c'è ancora i computer, però televisione eccetera così fanno, introducono uno sviluppo tumultuoso, la scienza applicata alle macchine, hai capito, sono tutti alla produzione eccetera, diventavano tutti fattori per cui non potevi programmare 5 anni prima. Questo è il grosso errore della Russia, dell'URSS, è chiaro?
Sembra il rincorrere proprio sulle missioni spaziali americane.
Assolutamente.
Uno faccia un altro.
Però adesso che l'America si è fermata.
Non si è fermata
l'America. Però la Russia sta comunque.
Non si è fermata l'America. Che cosa è successo?
No, l'America si è fermata.
Cioè, chi l'ha detto?
È la seconda economia mondiale. Adesso,
la Cina.
No, la prima è la Cina.
Allora non si è fermata, è la Cina che è più dinamica.
Però la Russia comunque prende ancora lì.
La Russia c'ha le risorse.
Cioè, bisogna stare molto attenti su queste cose qui. Se la Russia chiude il rubinetto del gas, uno sta. non è così. Cioè, non so se è chiaro. Allora, no?
Per fortuna c'è il fotovoltaico.
Eh?
Per fortuna c'è il fotovoltaico.
Sì, sì, c'è una lampadina.
No, c'è.
Ci siamo? Scusate. Allora, cominciate a capire dov'è il problema. Cioè, il problema è un problema molto semplice. Non si può programmare che cosa? Cos'è che non si può programmare? Per fortuna. Non sviluppo scientifico, scusatemi. Nella misura in cui nei paesi occidentali la scienza è produzione, tu non puoi sviluppare innovazione scientifica, scusa, predestinare, non so se è chiaro. Io non posso dire adesso, ricordate il discorso di McNamara, che era il ministro della difesa, della difesa mi sembra, sì, americano, che lui aveva calcolato per uccidere un Vietcong, gli americani spendevano $1,000, va bene, allora dici, i Vietcong sono 250.000, io moltiplico 1.000 per 250.000 e alla fine ho vinto la guerra. I Vietcong hanno perso gli americani, i Vietcong hanno vinto, perché i vietnamiti sono stati bravi, Ho Chi Minh eccetera, sono stati bravissimi perché hanno inventato, hanno inventato un nuovo modo di guerra di popolo. Per cui da questo punto di vista hanno perso, cioè la cosa ridicola che stanno vincendo adesso gli americani, perché non fanno la guerra? Non so se è chiaro. Allora il consumismo sta spaccando, è lo stesso errore rispetto a Bin Laden e le cose. Date il consumismo, andate avanti il consumismo, dai quanta gente si mette, non mangia carne di maiale. Cioè la cosa ridicola da questo punto di vista, il consumismo è quello che sta spaccando la nostra cultura. Questo è il punto, perché il consumismo da questo punto di vista
è un'arma di distruzione di massa.
Assolutamente sì, è chiaro? Sì, perché qual è il primo effetto terribile del consumismo? Cioè, il primo, il più semplice. Qual è? Più semplice.
È che si distrugge tutto.
Cioè no, non è quello.
Di svuotare il portafoglio.
No, qual è il primo effetto distruttivo del consumismo?
Accumulare beni all'infinito.
No.
Si produce più del dovuto, più del necessario.
No. I rifiuti, scusatemi. Noi oggi produciamo più rifiuti di quelli che l'ambiente può smaltire. Questo è il motivo per cui stiamo andando incontro a un casino terribile. Stiamo distruggendo l'ambiente, perché nel momento in cui il consumismo ti dice quello lì è già vecchio, lo devi buttare via e comprare il nuovo. Come facciamo a smaltirlo? Quello lì è una miniera di schifezze. Non so se mi capite. Molti prodotti che sono dentro ai computer, ai telefonini, sono non smaltibili. Non so se è chiaro. Cioè, la cosa curiosa è che rispetto alle culture orali, che non buttavano via niente, che riciclavano tutto, guai, eccetera, così, che sono gli stessi motivi che stanno morendo adesso, con tutti i fumi, con tutte le cose terribili prodotte dagli scarti nostri. Perché il fatto di prendere gli scarti e portarli o al sud, a Napoli, o portarli in Africa, eccetera, stanno facendo sì che la gente campa apparentemente, sopravvive riciclando tutte le cose, e nel momento, in quel momento si massacra. Non so se è chiaro.
Riusciamo a vendere rifiuti alla Germania per farne noi, smaltirli in Germania, noi li paghiamo per smaltire i nostri rifiuti.
Questo è un altro discorso. Non è la stessa cosa. Il problema grosso sono i casalesi che andavano a comprare rifiuti tossici e radioattivi tedeschi e li portavano a Napoli. Questa è la cosa terribile. Perché il problema, tu alla Germania, infatti, non vogliono i nostri cosi, perché dicono non sono, essendo differenziati, costano troppo per essere riciclati. Lo sai che non vogliono più, al massimo li usano, purché non ci siano i cosi, li usano per le centrali, i termovalorizzatori, perché siccome sono indifferenziati non possono usare, perché la diossina esce anche in Germania se tu la bruci, se niente fa. Allora, perché stiamo accumulando appunto milioni di balle di cose? Io le prime volte che li ho visti mi sembrava dei matti, dico, ma cosa ci tengono lì dentro? Non so se avete visto questi enormi cumuli di spazzatura impacchettata, che vengono tenuti a fare cose, non sanno più cosa fare. Li portano in Africa, in paesi che sono più strutturati di noi. Tra l'altro i prodotti che sono dentro si stanno decomponendo, per cui non sono più prodotti riciclabili e così via. Cominciate a capire un po' tutto il discorso globale, o no? Ci siamo? È chiaro? Allora, altro passo. Identità. Cominciamo a capire cos'è questa identità. Chi è che me lo ricorda? Cos'è l'identità? Veloci! Cos'è l'identità?
La gestione della rappresentazione è organizzato fluido, ossia che riesce ad agire in una situazione sia confermando le rappresentazioni che aveva che evolvendosi, quindi creando altre per agire.
Poi?
Dipende dal medium a seconda della...
Non è detto.
Può dipendere dal...
Non è detto. Dipende dal... dai... Dipende dai?
Dai media.
Questa, dalla?
La piramide.
Scusatemi, noi abbiamo dei retaggi, cioè ogni medium.
Globo.
Ricordatevi una delle basi della piramide rovesciata, ogni medium ha tutta la colonna sotto, più qualche cosa. Ve lo ricordate?
Sì.
Sì o no? Lo pseudocon di ieri. Il problema è molto semplice, perché l'ho rappresentato come piramide a gradoni capovolta? Perché in questo modo ogni medium ha tutti i media precedenti, cioè se voi la quantità di informazione riguarda tutti i media precedenti più il nuovo medium o i nuovi media che allargano il discorso, chiaro o no? Allora questo è il punto base, cioè quello che io vorrei che capissimo è questa cosa qui. È chiaro, quindi la mia identità è composta anche da tutte le fette di rappresentazioni dei media precedenti. Quando uno è cavolato, no, fa, cos'è? Unisci. No, è che tu stai usando un'informazione che appartiene ad un livello precedente. È chiaro? Ci siamo? Allora, per quello che è importante, ci siamo? Ok? Passo successivo.
Passo successivo. Allora, collegando il discorso dei media, la personalità è ancorata a un solo medium, o comunque...
Guardami. Cosa vuol dire?
No.
Non so niente. È stata automatica. Datemi una risposta subito, veloce.
La personalità è la particolare configurazione dell'identità. Capito? Che nasce con...
Ma influenza.
Non è questa la sua domanda.
Come fai a sapere cosa voleva dire il suo sguardo? La domanda è subito.
Certo, giusto.
Scusa, allora per ripetere la domanda, non ho capito bene.
Come fai? No, io gli ho detto, come fai a sapere che lui ti ha detto qualcosa?
Che lui ti ha detto no.
No.
Infatti,
va avere un po' di torcicolo.
Ho detto peggio, non ho detto
la parte ha detto
peggio.
Come non lo sai? Secondo me.
Cosa ho detto? Il mio sguardo questo voleva comunicarti.
No.
No. No, no, no.
No, sì.
No. Di più.
Però abbiamo detto che anche se è funzione del medium tipografico, la personalità però ha dietro anche quello precedente. Non può avere...
Non so se mi capisci. Tu hai una lettura particolare, ma anche di tutto il precedente, il progresso. Non è chiaro?
Sì, no, è chiaro, però comunque il medium dominante è quello tipografico nella personalità.
Ma tu hai fatto un'altra domanda. O io, sono chi l'ha fatta. La domanda, l'affermazione tua era che era funzione, se era funzione del
solo medium.
E questo è il punto, non è solo funzione. Ti faccio un esempio banale, no? Tanto per farti capire. Giacomo Leopardi, hai capito? Lui in teoria è un uomo tipografico, ci sei? È vero o no? Tanto è vero che non riesce a comunicare con gli altri, perché gli altri avevano un livello di comunicazione. Allora l'uomo tipografico chi è? È quello triste, è quello che sta sui libri, che prende la silicosi perché respira sempre la polvere dei libri, hai capito? È quello che non manifesta mai niente, è quello che non si deve mostrare mai agitato, eccetera. Finché non si incazza, esplode e appunto va da di matto. Non so se mi dar di matto è l'altro aspetto della costrizione tipografica. Quando è che nascono le cliniche? L'histoire de la folie, quando è? Se vi capita, ad esempio,
700-800.
Un po' prima, 600.
600,
sì. Certo, cioè, il manicomio è, che cos'è il manicomio? È la struttura di gestione di quello che non è tipografico. Non a caso finisce il manicomio nelle culture orali. Passatemi l'esempio, il matto del villaggio c'era sempre, perché la cultura orale è in grado di riassorbire lo strano, quello che hai capito, cosa che la cultura tipografica non è in grado, perché lo devi prendere, lo devi mettere dentro al manicomio, che è il luogo dell'osservazione. Osservazione, diagnosi, la stupidità di certe invenzioni rispetto alla droga. Ci sono le comunità di osservazione, diagnosi, di centri anzi di osservazione, diagnosi. Cosa osservi? A me quello che mi viene da ridere, quando mi parli di queste cose qui, a me viene da ridere. Scusate, no, non mi viene da ridere, non rido. Crediamoci, ma è una delle cose più stupide della faccia della terra.
Pure i carabinieri che fanno l'osservatorio nazionale sulla droga, cioè loro che fanno.
Ma quello però, scusami, stai attento, perché non a caso, no, ma è un'altra cosa, anche se rientra, sono d'accordo, te che rientra nello stesso filone, però stai attento, perché i carabinieri. È curioso, sai che io li assimilo un po' ai cocker, i carabinieri. Ai cocker. È bello o no? Ti hai capito? Purtroppo non ci sono più i veri carabinieri, quelli frullani, no? Stupendi, che tu li mandavi giù in Calabria e dicevano, no, qui non passa. Hai capito? Ed erano veramente. No, cancelliamo. No, scusate, il discorso del carabiniere deve essere quello che lui deve seguire. Che nella sua ottica. Vorrei ricordarti una delle cose curiose che io ho detto già forse qualche altro anno. Viene a parlare all'Università di Bologna il comandante in capo dei carabinieri in un'assemblea, a un certo punto di droga, a un certo punto gli alzo la mano e dico: scusi, voglio sapere, avete dei programmi particolari per i carabinieri che consumano sostanze? Questo qui così: nell'arma non abbiamo mele marce. Io in quel momento stavo scrivendo due.
Gli hai detto, gli hai fatto l'organo d'identità?
Non posso dire che tanto, dico, se gli avessi detto che io stavo seguendo due, da quel momento avrei avuto sei carabinieri a sedere per vedere chi fosse. Allora ho detto, allora scusi. Cioè, che è la cosa più stupida della terra, non so se è chiaro. Figurati ragazzi, adesso stanno accorgendo che i carabinieri, come tutti i ragazzi, fermano le persone per tirargli via il fumo e poi se lo vanno a fumare in casera. Questa è la cosa ridicola. No, ma è l'assurdità. Cioè, i carabinieri nascono proprio. Quando nascono i carabinieri? Aspetta. Quando nascono? Quando?
Prima dell'indipendenza italiana, mi sembra, prima della.
Certo, assolutamente. Quando nascono nel?
Alla fine dell'Ottocento.
Nel 600. I primi reparti di repressione sono proprio legati a questo fatto. perché sono, prima c'erano le guardie, però il discorso di fondo, adesso non mi ricordo esattamente, può darsi 700, adesso passami il discorso, però in questo periodo in cui soprattutto i carabinieri e l'arma dei carabinieri viene costruita in particolare dai cosi, dai, prima c'erano i giannisseri, erano altre forme, però erano tutte forme di questo tipo, dal Piemonte che trova queste cose, che è tipico della Francia, mi sembra il copricapo dei carabinieri era tipico dei francesi, prima avevano altri copricapo.
Però nasce come forma di controllo sulla popolazione.
Assolutamente sì.
E quindi comunque anche adesso hanno il ruolo di monitorare per raccogliere, perché c'è la differenza tra un manicomio e quello che fa le indagini che fanno i carabinieri.
Logicamente è la stessa cosa, capiscimi? Usi ospedale, scuola ed esercito, va bene, e manicomio in questo caso hanno la stessa organizzazione disciplinare. Cioè, è la disciplina in questo caso che viene inventata nel 600 proprio come strumento per gestire che cosa?
L'oralità.
Esattamente. Cioè la cultura orale precedente, che è la cultura che è quella del passo, della follia. Freud non fa altro, io l'interpretazione che io do di Freud e dell'inconscio è questa cosa qui. Si inventa l'inconscio. Si inventa l'inconscio perché è l'oralità delle culture precedenti che è disfunzionale e distruttiva nei confronti della nuova cultura tipografica. Ve lo ricordate un po'? Ve lo ricordate questo pezzo? Mi raccomando, c'è la nascita, questo vabbè che forse non l'avete ancora visto perché questo è un pezzo che è solo in malattie mediali, non è in lezione, però la cosa importante è questa, cioè l'inconscio nei miei termini Siamo.
L'inconscio nasce nel passaggio della cultura orale del
campo. C'è una pianta ogni giorno di conscio. Quando nasce? Quando nasce l'inconscio? È nato? L'inconscio nasce? Chiedete. Nasce? C'è una pianta d'ogione di conscio.
Uno fa un psicologo.
Patate. Non ti direbbe patate, frumento e conscio.
Gira. Fanno delle quattro rotazioni.
Bello però. Del frumento con il conscio. C'è stata un'interpretazione. Ah, scusate. Cos'è l'inconscio? Questo lo vedremo. Questo però è materia, non oggi. Materia del terzo anno, però è molto importante, chiaro? L'inconscio, il nucleo che cos'è? È tutto ciò che va contro l'ordine disciplinare, è chiaro? Non a caso l'ambito dei desideri, dei sogni, sempre secondo la cosa classica. Ora, la cosa interessante è questa, perché un sogno deve essere inconscio, mi viene da ridere, perché deve essere inconscio? Perché deve essere inconscio?
Perché lo diceva Freud.
No, va piano, perché Freud... Allora, qui bisogna discutere il primo Freud o il secondo Freud, ma questo lo vedremo, non lo conosco. Non è così. è Jung quello che massacra Freud, a mio avviso. È bravissimo Jung, intendiamoci, però purtroppo io non sono d'accordo, nel senso che certe cose purtroppo lui le ha forzate, che l'inconscio collettivo mi dispiace, non mi interessa. È il conscio collettivo che mi interessa, il conscio collettivo.
Parlavamo ieri con uno che Jung tutta la vita.
A Jung la vita.
Ti potete dire una cosa?
Sì, l'hai conosciuto.
Il bambino di Emilio.
Il bambino che è venuto al corso. Il mio bambino che è venuto al corso.
Può essere, sì. È Lucio?
Sì, sì, perché è venuto a casa mia.
Ah, ecco, sì, sì. È bellina Giunta.
No. Che io l'ho dormito.
E tu devi dire che la conosci.
No, non l'ho dormito.
No, io quando ho visto che andava a dormire ho detto secondo me c'è qualcosa in più di me, ma ho visto che l'altro cominciava a parlare di mamma, ho detto ciao, ci vediamo. Ho tolto io.
Ah, tu sei andato qui?
No, no, lui è andato a
dormire. Chi lui, tu? Ah beh, capisco. È un... Non pusillarmi, si ritira, dagli scontri, vergogna, gli bisogna essere duri.
Beh, ce l'andò.
Infatti, un po'.
Non va scappato,
però. Però lui non è più venuto a me, insieme.
Gliel'ho detto io. No, gli ho detto però.
Ma tu non ne sai la stanza di Jung? No, io cioè, poi non ho parlato con lui così, perché certo. Mi è venuto in mente che è un caso bellissimo, perché era proprio quello di cui avevamo parlato nella giornata di ieri.
Però mi raccomando, non andate in giro a dirlo troppo, perché ancora non è passato il discorso. Se uno tocca Jung oggi lo fucilo.
Infatti.
Il bello della conoscenza è che se ne sbatte degli schemi. Dopodiché poi magari...
Infatti ha fatto il blog nazionale su Jung, sta facendo un successo, da tutta Italia si sono iscritti tutte persone, non so quante visite c'ha, e ora l'hanno chiamato per un'intervista addirittura alla RAI su Jung.
Perché non c'è? Adesso c'è...
Sì, ma lui è bravo pure con quello che mette.
Certo, ad esempio, se uno deve parlare delle mie egiziane, chiamano un esperto e un mio egiziano.
Allora facciamolo anche noi sulla socioterapia.
Adesso sì. Se smettessimo di disperderci in 100.000 stupidate, sarebbe un'ottima cosa. Qui la fatica che stiamo facendo, che è colpa mia perché sono stato un po' disattento. Però il discorso è molto lì. Certo caso non è che uno può fare tutto. Perché se oggi non so, è stato interessante oggi o no?
Sì.
Sì o no?
Sì.
Perché se no, ripeto, io se devo fare soprattutto la parte di oggi non posso occuparmi di altre pippe, di altri termini tecnici sempre. Ci siamo? Allora, la cosa interessante è questa, al di là dell'apparenza, noi siamo legati a dei contenuti, va bene? Dopo se c'è qualcuno che fa delle asinate non ci frega niente, cioè in teoria non ci dovremmo far deviare. Domande? Che ore sono?
10:30.
Se tu sei dei contenuti lo fanno.
Io chiederei l'onnipotenza legata all'identità. Cioè, che cosa c'entrano
l'una
con
l'altra? Interessata? Io non lo so.
So che
devi
portarmi la domanda.
Tu mi tieni per tanto, ho detto non lo so. Ho detto qualcos'altro. Questo è un pregiudizio, vedi? È un'incertezza. Allora?
Sperate che non abbiamo detto come un particolare, una particolare forma, sistema di rappresentazioni fa a, a prendere una presa sul singolo. Prima dell'onnipotenza, come fa un particolare?
Sei ermetico.
Eh?
Sei ermetico.
No, perché...
Ermetico. Che non è un romano.
Neanche la Tupperware.
Eh?
E neanche la Tupperware. E vedi, gli uomini non capiscono, le donne hanno capito.
Che latte?
Ah, roba di genere. No, perché avete riso?
Guerra
i contenitori ermetici sono quelli della Tupperware, ermetici.
Ho appena detto che era un romano.
Un raver.
Un famoso anglofilo. Allora.
E si riattacca pure al discorso ieri, quello che dicevamo, che una persona segue percorsi strutturati oppure che gli offre la società, e quindi dopo, seguendo quei percorsi strutturati,
falso stato, pensione.
Quella dominante segue un particolare. Un particolare, la società dominante offre dei percorsi strutturati. Chi li segue comunque viene inquadrato in un tipo di identità.
Che era Nestlé. A lui, è vero? È un supporto di una società dominante. Di che? Quindi? Prima che dici che si annoia, è maltrattato. Quindi?
Quindi chi non segue questi percorsi strutturati si rifugia. Non lo so se si c'è.
Dipende se c'è la guerra, sì.
Comunque segue un'altra forma organizzativa, un altro
la
sistema.
La guerra di popolo, certo.
Un altro sistema di rappresentazione. Cioè, come fa a prendere a livello individuale o del singolo un particolare tipo di identità piuttosto che un altro?
E perché deve scegliere uno? Ne ha due o tre, qual è? Scusatemi, non sto scherzando.
Dopo si lega anche alle identità istantanee, ovviamente.
Questo è il punto. Non so se mi capite. Qui la cosa importante, adesso scusatemi la scienza di battute, ma il punto base è che bisogna abituarsi, che cos'è l'identità istantanea? E qui veniamo ad esempio all'episodio che ho ricordato di mercoledì, quando sono andato a parlare con questi psichiatri.
Che in base alle situazioni usi una particolare identità, cioè un particolare sistema di rappresentazione, non identità.
Fermati. È giusto quello che hai detto o no?
In base ad ogni situazione io vado di fronte a un prete, vado di fronte a un carabiniere, mi comporto in modo, sono un bravo ragazzo, quella vado di fronte a... vado di fronte a una persona che...
A un rapper?
Gli voglio fare un'impressione e mi comporto in un altro modo.
Non ho capito. Scusate, di cosa stiamo parlando? Il discorso, no, il punto sul quale l'ho fermato, qual era? Cos'hai detto tu prima? Che l'identità istantanea?
Ho detto che in base alla situazione.
In base alla situazione c'è un certo tipo di. È corretto o è sbagliato questa affermazione?
Ce lo decide prima il singolo che cosa
no.
Identità vuole sapere.
non è corretto, perché cioè l'identità istantanea fa parte delle malattie mediali, cioè...
No, ma aspetta, dopo stiamo parlando della frase che ha detto lui.
Ah, ok.
Perché non è corretta? Oppure perché è corretta? Non sto...
Potrebbe essere corretta se la richiamo a una caratteristica di fluidità dell'altra identità.
Caratteristiche?
Della...
No.
Bella. Ti consente di adattarti.
Bella. E io vedo lei che mastica, dico, abbiamo sto mangiando a mezz'ora. Sapete? Ma sì.
Faccio pure un hamburger.
Termine situazione.
Stai mangiando un hamburger? Bello.
Eh?
Stai mangiando un hamburger?
Magari.
Voce.
No, non
questa è un'identità sussurrante.
Non stavamo dicendo.
Eh? Cos'è che... Dov'è il punto dolente del discorso che ha fatto?
Che mantieni comunque compresanti.
Il terapeuta suicida.
Mantieni sempre compresanti tutte le. Cioè non è che si possono.
Quando ve lo dirò? È una stupidata. Apparentemente, questo è molto importante. È mastico. Lo fa? Ma oh, scusa. Ho preso per te per fargli capire quello di cui stava parlando. Ripeti la frase.
Che in base ad ogni situazione uno si adatta. Un esempio.
Dimmi. Ripeti quello che hai detto.
No, in base ad ogni situazione una persona pone in essere un particolare tipo di identità. Se tipo vai, se vado a una festa non è che mi metto a fare il prete, per dire. per quello.
No, ma là fai sempre.
No, però.
Sì, sì, sempre proprio un prete.
Faccio l'esempio di venerdì.
Di
giovedì.
Chiedo così.
Faccio l'esempio della comunità di giovedì sera.
Non so, fallo.
Cioè quello per.
So lì.
Non lo devo fare.
Fallo!
Allora, è successo questo episodio. Eravamo su in comunità sul SAP. C'erano delle bottiglie d'acqua, come sapete, dietro la tenda là, per poi le persone che rimangono. Uno dei ragazzi, facendosi portavoce di esigenze altrui, è venuto su dicendomi: vai dietro la tenda a prendere l'acqua. E io ho detto: perché? Perché i ragazzi su hanno sete. E io gli ho detto: no. Dopodiché vai a vedere, vado a vedere solamente se la porta dei colloqui in cui lei sta facendo i colloqui è aperta. Se fosse aperta vado a domandare a Leo, altrimenti no, vado dentro, ha riferito la situazione a Leo e mi dice no, assolutamente, l'acqua non va data. I ragazzi a questo no hanno reagito dicendo: mi era stata negata l'acqua,
un bicchiere
d'acqua qua in comunità, noi tossici. Si fanno le differenze tra noi tossici, se invece fosse venuta una persona dall'esterno sicuramente gli sarebbe stato dato un bicchiere d'acqua.
Un bicchiere d'acqua non si rifiuta neanche a un cane.
Esatto. E poi tutta una serie di montature successive di ma cosa sono queste discriminazioni, eccetera, chi dava ragione a uno, chi dava ragione all'altro, eccetera. Sai di fatto che il giorno dopo abbiamo fatto riunione, poi scelto il 25 di aprile, eravamo in comunità perché i ragazzi si erano scaldati in una maniera praticamente gigante rispetto all'assurdità della situazione, tanto che Mattia gli ha risposto: l'acqua se volete in bagno, aprite il rubinetto, bevete l'acqua, primo. Secondo, tra 10
minuti...
Tra 10 minuti, io gli ho risposto: 10 minuti andate a casa Gianni, quindi c'è tutta l'acqua del mondo, Terzo, Leo gli ha detto, quell'acqua che c'è dietro serve per le persone che rimangono come noi fino a tardi per fare colloqui. Quindi non la portiamo su sempre, quell'acqua rimane.
Scopri un'altra informazione.
Questo?
Dico, voi avete preso questa posizione perché io vi ho negato un bicchiere di acqua minerale. Mm-hmm. Non perché ho negato un bicchiere d'acqua, perché Giuseppe Bardo può
smettere. Questo la mattina dopo.
Pensavo che fossi già la mattina dopo, perché se no io non c'ero.
Ma tu l'hai detto anche questa cosa, che servivano per le persone che c'erano dopo.
Certo, ma l'ho detto, a loro l'ho detto il giorno dopo. L'ho detto.
No, ma dalle si è detto la cosa.
La mattina, no, no. La mattina abbiamo fatto la riunione.
Sì, alla mattina.
Cioè io, Alex e Coso, chi era?
Ma lo
vedo. Non
c'era.
Stefano?
Stefano,
Stefano. Stefano. Allora, però non ho ancora capito dov'è l'errore della frase che ha detto lui. Lei mi va a pagare. Eh? Terremoto?
Sì, a me ha dato quelli da lì.
Terremoto? Io ho sentito quello del Friuli. Quello è stato peso.
Stava in Bologna.
Eh? No, era in Romagna. Sai che Romagna è sotto, è vuota. Per cui la cosa pazzesca è che ha cominciato a problematico in una maniera assurda. Cioè, perché logicamente non cioè, ha proprio rilato, dico, tanto ero in casa di una mia amica, tra l'altro incinta, ti dico, una cosa pazzesca, cioè, rimasti tutti così, siamo rimasti. Quello è stato, ne ho sentito degli altri, quello di Ancona, ad esempio, a Bologna si è sentito molto. Io loro abitavo in una casa vecchia, il mio commento è stato questo, se è avvenuto verso Bologna sono senza casa. Fortunatamente per me non è venuto in zona, mi è venuto su verso il Friuli, se no è la rappresentazione della situazione, scusatemi, se vi scordate la traduzione della situazione in termini interni, come fate a ragionare? Era semplice o no?
Bene.
Cosa?
Sembrava che l'avesse detto.
Non ha detto che avevo fatto il piede con il cibo, no?
Ma cioè, che fa, cioè, il fatto che presuppone già che hai una rappresentazione della situazione?
Non presuppongo. Tu non hai la, non è che ti infili in testa il terremoto, hai capito? Tu leggi il fenomeno e te ne fai una rappresentazione e reagisci in base alla rappresentazione che hai del fenomeno. Non reagisci al fenomeno, scusatemi. Questo deve essere chiarissimo. Ci può essere un momento in cui non usiamo il cervello, non usiamo l'arco riflesso, che sono i movimenti automatici, quando uno sta così, che gli picchia col marteletto qui, uno fa così, quello non passa attraverso il sistema nervoso centrale, ma è un riflesso del nostro secondo cervello, che è quello che riuscito. Allora dobbiamo capire che al di là dei riflessi, quindi dei movimenti automatici, noi ragioniamo sempre in base alla rappresentazione che abbiamo del fenomeno. La rappresentazione è già un possibile motore di azione, per cui in funzione della rappresentazione mettiamo in atto la risposta. Non so se è chiaro.
È come lei
brava, esattamente. Lei ha reagito perché la sua rappresentazione che potesse essere un terremoto. Invece è un aereo. No, ma se uno è abituato, se uno non è abituato, purtroppo è così il discorso. Se uno è abituato non si sposta perché lo riconosce subito. Cioè, la mia rappresentazione di quel fenomeno è diversa dalla sua, proprio per il fenomeno identico, è sempre quello. Però lei ha reagito alla sua rappresentazione e io ho reagito alla mia.
Non sono scappato fuori dalla
porta.
Non sono scappato fuori dalla porta, semplicemente.
Ancora no?
Decodificato.
È solo perché la spiegazione è stata prima. Perché mi sei detto, un terremoto!
Il terremoto può essere, dandomi di
terra. No, adesso scusatemi, sto cercando di farvi capire come nascono le forme di panico collettivo. Questo è il punto, cioè, dobbiamo capire che noi reagiamo non a caso la rappresentazione che noi ci facciamo di un fenomeno, non al fenomeno stesso, perché se tu hai una rappresentazione corretta di un fenomeno, dai la risposta corretta, ma se non ce l'hai, dai una risposta ad esempio di panico. Hai capito?
Cioè la rappresentazione del fenomeno non è il fenomeno.
Non è il fenomeno, vabbè.
Certo. In università da me, subito dopo il terremoto, stavano spostando dei tavoli al piano di sopra.
Che furia.
Facendo proprio sì. 200 persone che si sono prese su e sono andate.
Sì, sì, certo.
Anche la professoressa prima, perché...
Non c'è dubbio. E ha fatto la cosa più stupida, perché anzi di mettere proprio sotto l'eventuale tavolo, sotto un architrave, non scappare, perché fai la fine del topo. Infatti bisogna stare molto attenti, cioè voi pensate al fatto, tutti gli addestramenti che si fanno, ad esempio contro i pericoli, eccetera, sono fatti apposta perché tu possa avere la capacità di rappresentazione del fenomeno alla quale dai la risposta possibilmente giusta. La prevenzione nasce così.
Infatti io prima, quando tu hai visto il rumore, io ho fatto così, ho guardato dove era l'architrave. Perché nel caso mi sarei messa lì.
Era nel mio occhio.
Infatti, la pagliusta dove è?
Quella che si chiama prevenzione rispetto proprio a questo fenomeno.
Scusa.
Quello che si chiama, cioè diciamo, prevenzione rispetto a questo fenomeno che in California fanno.
Certo. O in Giappone.
Sì. Praticamente fanno, innanzitutto tipo negli uffici pubblici sono cartelli in cui dico, ricordano che l'evento, perché ovviamente
può succedere, certo,
cioè non è passato, visto che non è che come il sole che tutte le mattine sorge, quindi non bisogna dimenticarselo. E poi si addestrano proprio le persone a tipo dentro le scatole, cioè vabbè, strumenti che scuotono o che comunque
simulazioni.
Certo. Ci siamo.
Adesso infatti al lavoro abbiamo fatto un corso di formazione sugli eventi, insomma, tipo terremoti e così. È stato bello perché il formatore ha chiesto ad ognuno cosa avrebbe fatto in caso, vista, se vogliamo, la rappresentazione che ognuno aveva di un evento dannoso, insomma, così. E lui poi ci ha detto, ovviamente, cioè come se ci avesse trasmesso voi la rappresentazione che dobbiamo avere nel caso.
Assolutamente. Ma è questo, quando io dico e sostengo e pratico l'aumento di competenza, è questa cosa qui. La competenza è la capacità di rappresentarsi un evento, un fenomeno, qualunque cosa, e avendo già un'ottica di risolutivo, comunque di intervento, è chiaro? Per cui io, nel momento in cui incamero la rappresentazione del ad esempio del terremoto, se sono stato addestrato o perché ne ho passati o perché ho avuto un corso di quel genere, so già che mi devo mettere, non a caso lei sotto l'architrave, che è l'unica possibilità. La sfiga
l'architrave qual è? Quella lì?
Sì. L'unica sfiga è che se la casa è vecchia, il terremoto è ondulatorio, si casca l'architrave in testa.
L'architrave cosa devo dire? Che l'architrave è importante?
No, quella lì.
Sì, ma cos'è, che differenza c'è da quella?
Quello è un muro magistrale, quindi questo mi fa dire che è una pilastrata con un muro non importante.
Sì, non c'è solo.
Quindi allontanarsi da questo senz'altro.
Certo,
sì, perché quello può crollare.
È un semplice muro di riempimento.
Certo è che un ingegnere ha un valore di
tazza.
Solo se è addestrato, è vero, ma solo se è addestrato. Perché sennò perde la testa con tutti gli altri. Cioè, la cosa terribile
che non è detto che se uno sappia la cosa poi magari.
Sai cos'è? Io faccio l'esempio dell'andare sott'acqua. Tu puoi leggere tutti i manuali che vuoi, se non lo sperimenti non ce la fai. Non c'è niente da fare sott'acqua, perdi la testa. Hai capito? Bisogna stare molto attenti su queste cose qui. A me la gente che viene, che viene con il manuale che l'ha imparato in memoria, pian piano. non mi interessa. Andiamo a vedere come si muove uno sott'acqua, capito? Loro lo vedi subito, come uno si muove sott'acqua lo vedi subito.
Cioè, infatti, la devi fare per farla tua, certo, totalmente.
Infatti è positivo che per esempio le scuole ogni anno fanno le prove di evacuazione, cioè i bambini ce l'hanno innato quello che devono fare.
Certo. non innato.
No, non innato, nel senso che, cioè, per esempio, io rispetto alla mia figlia, lei probabilmente sa
usa il termine giusto, che è
naturalizzato.
Hai capito? Cioè, noi quando facciamo addestramento naturalizziamo una risposta ad una rappresentazione di un evento. È chiaro che perché è importante. Perché, scusatemi, se tu non hai la rappresentazione dell'evento, non c'è niente da fare, non sai cosa fare. Io la prima volta che ho sentito un drasso, sapete che sono i drasso? Drasso, i driver, non i drasso, sono una catena di distribuzione francese. I driver, lo sapete che sono? Le macchine driver. Dragster si chiamano. I dragster, cosa sono?
Dei camion grandi, no?
Cosa sono?
Dei camion non grandi.
No.
Sono dei motori come quelli degli aerei.
Allora, sono motori a reazione montati su ruote, su una pseudo automobile, che servono per fare le gare di accelerazione.
Su acqua però?
No, anche in acqua, però su terra. I dragster sono su terra, hanno delle accelerazioni, sono spaventose, spaventose. Però io ero dietro un muro, perché ho sentito una cosa alla fiera di Bologna, io ero dentro durante appunto quando c'era il motor show. Ero dietro, stavo guardando una macchina dentro a uno degli stand, ho cominciato a sentire questo rumore, non riuscivo a metterlo a fuoco, cioè un rumore che non avevo mai sentito, tant'è vero che la prima cosa che ho fatto, mi sono abbracciato a un muro, a un pilastro del capannone, io non sapevo cosa fosse. Quando ha smesso sono uscito e mi sono trovato di fronte a uno di questi che stava facendo le prove, aveva solo acceso il motore, dico, è un motore a reazione autentico, cioè montato quindi degli aerei, di cose terrificate, è molto. Sono, sapete che non bastano i freni, sanno.
Quelli che si chiamano
paracadute.
Quelli che
esce il paracadute dietro, certo, se no non riesce a fermarti. Quindi, perché i freni si scaldano e automaticamente fondono. Ecco, la cosa interessante e importante è proprio questa. Quindi la bellezza di questo autista, però ad esempio lì non ho urlato, non scrivo. Perché? Perché da questo punto di vista sono comunque abituato a leggere anche il fenomeno, anche se non so cosa sia. Quindi non sapendo cosa fosse, mi sono attaccato appunto a uno delle architravi, delle capriate del coso, e mi sono messo lì, dico, il posto in teoria è più sicuro, non sapevo cosa fosse, ma proprio non riuscivo a mettere il fuoco. In quel caso lì, purtroppo, ad esempio, è lo stesso errore che si fa quando si è su una barca che sta andando a fondo. La cosa terribile qual è? È cominciare a urlare. Perché urli? Dico, che senso ha urlare? Hai capito? Non ha senso. Bisogna urlare, ad esempio, nel caso di un naufragio come quello della Costa Crociere, la cosa più stupida qual è? È dare retta, o anzi no, di quel traghetto che ho dato giù con un'intera scolaresca in Corea. La cosa più stupida è dare retta alla voce. Io, se una voce mi dice state in cabina, distingo, cioè dico, cosa vuol dire stare in cabina? È a piano, non so se è chiaro. Nella Costa Crociere è lo stesso, persone che sono morte sono quelle che sono state rimaste in cabina, che adesso le ha recuperate quasi tutte, credo che non ha ancora qualcuno. Perché il discorso di fondo non lo puoi fare in quel modo lì, è chiaro. Io prima di tutto, ad esempio, una bazzanata, quando io vado sulle navi, c'ho sempre la mia borsa con la muta dentro. Sì, la porto dietro. Perché? Perché con la muta dentro?
Perché al massimo ti puoi buttare. Perché se al massimo succedesse qualcosa ti puoi buttare dalla mano.
Con la muta, perché non nulla.
No.
Perché così sei un protetto termicamente, se ti metti quello.
Non lo tengo addosso, ma se lo metti in acqua me lo metti in acqua.
Ah.
Però con la muta reggo molto, senza muta, con il rischio di ipotermia, certo, ma non solo, ma la muta tiene galla, per cui io comunque ho una spinta, non ho bisogno di faticare per stare a galla, fondamentale. E bene, la muta si mettono i piombi apposta perché per renderla neutra, se no con la muta non vai mica sott'acqua, solo la muta non ce la fai. Erano degli esercizi che noi facevamo, l'esercizio era questo, avevamo una gomma, un salvagente, dovevamo portarlo sul fondo della piscina, e così ci abituavamo al fatto che tu puoi avere una spinta negativa, chiaro? In questo caso è negativa, positiva, e se vai verso la sorgente è negativa quando vai contro la sorgente della forza, ci siamo. Sono tutti strumenti fondamentali, non si muove. Anche qui un altro esempio che ho già riportato, vado all'isola del Giglio, un locale che mi propone di andare a fare immersione, dico va bene, andiamo a fare immersione, vedo che fa un nodo nella boetta, io vado giù sempre con la boetta di salvataggio, con la bolla sopra, lo guardo e dico perché fai un nodo? Dice, mi sembra evidente. Guardate che avere un nodo nella corda della boetta è la cosa più idiota che si può avere sott'acqua, perché se per caso. Per un motivo molto semplice, quando tu fai una sommozzata, poi torni su, se hai la boetta che è legata in vita, nel momento in cui tu avessi uno spuncione di roccia e la corda, tu passi sotto e la corda si ferma, quella lì ti chioda, non va mica, cioè devi proprio tirarla via, perché se no non arrivi su. Allora se tu hai a 10 metri c'hai un nodo, è pericolosissimo. Non so se sono stato chiaro.
No, non ho capito.
Allora, perché la
se tu hai.
Non rimane, se lo tagli a te.
No, il nodo, dopo lo spiego. Il nodo è fatto per un motivo molto semplice. Cioè, è pericoloso per un motivo molto semplice. Io vado a 18 metri di solito, quando pesco, quando vado le cose, 18-20 metri, adesso forse non più. Una volta andavo fino a 22-23 metri in apnea. Se tu sei in apnea e ti infili ad esempio in una grotta, in un cunicolo, in qualunque cosa, se tu hai un nodo che si inchioda nel momento in cui tu stai risalendo, quindi sei già probabilmente in carenza di ossigeno, non ti sta. Non so se è.
E non
si può
dire come
fa
il nodo, cioè io mi immagino questa cosa, un nodo e sta corda attaccata, certo. A te, ma un nodo è un nodo su sé.
Certo. Se tu strisci su una roccia
è più grande, cioè
della corda
stessa, quindi.
Quindi impedisce la corda scorsa. Se tu vai sotto una spuncione di roccia, quando risali, quello ti inchioda, cioè non riesci mica, cioè devi risommozzare, cioè lì è una delle accortezze che quasi nessuno ha, hai capito? C'è il fatto che devi sganciare la cintura di piombi. Che però io ad esempio attacco la boetta alla cintura, che è un errore. Perché se tu stai male, trovano la cintura, non trovano te, bisogna tenerla in vita. Ma io, siccome vado dentro le grotte, eccetera, così, l'unica cosa di cui ho paura è che mi si inchiodi. Se io me la metto in vita, io esco perché mi fermo, stacco, insomma, c'è un coso, c'è un moschettone, tiro via il moschettone e vado via. Ma è pericolosissima perché corri il rischio di perdere il controllo. Allora, sapete perché la pazienza, ma mi sembra evidente, io devo arrivare solo fino a 10 metri. Dice, io faccio il nodo a 10 metri così non. E lo guardo, dico, se io sto male a 11, tu cosa fai? Lasci lì? Tu sei pazzo, dico. Non so se è chiaro. Cioè non puoi avere un vincolo a 10 metri. È chiaro? Se tu hai un vincolo a 10 metri, se il compagno sta lì sotto a 12 metri, hai capito che sta male? Non ce la fa, cioè, nel momento in cui devi andare lì, è una cosa talmente stupida che mi dispiace, io ho fatto detto tu vai pure per conto tuo, vado per conto mio, se mi salvo da solo, se mi devo salvare così. Lui infatti era uno di quei particoloni che non aveva nessuna nozione di come si sta in aria. Anche lì il discorso della maglietta sua, certi particolari non li devi perdere, perché tu vedi la professionalità di una persona soltanto sul particolare, perché in teoria in astratto tutti sono capaci, non esiste. Anche lì c'è una persona che non ha mai usato una tabella di compressione, con me non viene neanche su questo. Vabbè, adesso sono i computerini, dei quali però io non mi fido, perché il computerino comunque soggetto a usura, soggetto a errori, ci sono posto 100.000 cose, mi spiace.
Una tabella, questo lì?
Di compressione? Le tabelle di compressione sono molto importanti perché ti dicono, perché se tu vai a 30 metri, Ah, bene. Ci siamo, è chiaro, secondo me. Cioè, bisogna stare molto attenti, ecco, scusate. Ci siamo. Cioè, la cosa importante, la tabella di compressione, cioè, tra l'altro è un'osmosi inversa, diciamo. Cioè, ragione sul coso, cioè le tabelle di decompressione simulano il sangue, la pressione del sangue nel corpo. Attualmente mi sembra che sia una, non so, correggetemi, è una membrana, hai capito, che vede la quantità di azoto che passa nel sangue. Hai capito?
Ah, che okay, è stato mascolato, quindi dipende dalla velocità che devi avere
per tornare su.
Cioè, quando si fa la stessa cosa che se te lo fanno per contrario.
Certo. Il punto base è questo: se l'azoto, che è un gas, si discioglie nel sangue perché respiri a pressione, ad esempio quando vai a 20 metri hai aria a 3 atmosfere, sai, atmosfera, e 2 atmosfere, una atmosfera a 10 metri, dice qualcosa. Allora la cosa terribile è che se tu torni su a palloncino, si dice, ci lasci le pelle, perché? Perché le bolle, l'acqua, l'azoto disciolto si rigassifica, per cui c'è una bolla nicchia, cioè non c'è davanti. Infatti l'unica, nel più l'unico che ho visto fare la manovra corretta è stato un istruttore che ha preso un bibombola nuovo, ha preso la persona, l'ha portata giù al massimo di profondità in cui era andata, e lì gli ha dato col bibombola, gli ha fatto fare la decompressione, poi l'ha riportato su. Questo per fortuna ha avuto qualche piccolo danno, ma non ha avuto un coso mentale, cerebrale, diciamo, perché se ti va una bolla nel cervello sei fottuto, ecco. Ci siamo? Queste sono, per quello che dico, io guardo molto ai particolari, perché? Perché un particolare mi dice qualcosa comunque su una persona, ok? Ecco l'importanza della rappresentazione, è chiaro? Anche qui ti faccio un esempio purtroppo molto triste. C'è un ragazzo, un nostro operatore, che un ragazzo in gambissima, andiamo in con tutti i ragazzi in Sardegna, lui arriva con tutta l'attrezzatura nuova, tutta nuova. Lì ho cominciato a sospettare, no? Poi cosa succede? Succede una cosa, lui ha garantito che era bravo a andare sott'acqua, io non l'avevo mai visto andare sott'acqua. Partiamo, alla sera faccio, siccome non mi fidava, faccio una prima lezione di tecnica subacquea. Alla mattina dopo andiamo in mare, io avevo 6 ragazzi, c'era anche Luciano, avevo 6 ragazzi in acqua, lui ne aveva uno, si arrabbia con questo ragazzo, me lo pianta lì dove ero io e va via. Io, siccome non mi fidavo purtroppo e avevo ragione, metto tutti i ragazzi a riva con degli altri operatori, poi lo vado, c'era questo grossissimo scoglio, gli vado incontro, non di qua perché lui aveva troppo vantaggio, vado dall'altra parte, vedo il pesce che era tranquillo fino a un certo punto, poi dopo il pesce era agitato e non l'avevo incontrato. Purtroppo è morto sott'acqua perché probabilmente ha sbagliato una somostata. L'abbiamo trovato proprio la mattina dopo, che era in una posizione tipica di chi sbaglia la somostata. Per cui allora bisogna stare molto attenti. Da allora, se le persone non mi dimostrano di essere capaci di stare sott'acqua, non vengono, capito? Cioè stiamo a riva, non è che non vengono, però non me li porto fuori in mari belli, perché non ci si può fidare, cioè, capito? Sott'acqua purtroppo non ti puoi fidare. Il mare è bellissimo, ma non. Tra l'altro sono andato a prendere io alle 4 di mattina, alle 6 di mattina. Non è proprio una cosa molto bella. Tanto il ragazzo qui è obbligatissimo, quindi è molto bravo. Chiaro. Il Ferrari. Richiedo. Allora scusate, che ora è? Vogliamo fare un po' di. Sì.
Sì? Poi parliamo della scarificazione dei danni.
Ah sì, prima finiamo il discorso di identità. siamo collegati. Oh, scusate, siamo tutti d'accordo che oggi andiamo via di qui, mangiamo, ci beviamo le torette e firmiamo.